Ma se ci avvisi, poi non siamo più spontanei.
No, ora
Infatti.
Ima ci parla delle sue 15 ore in macchina, una passeggiata in
Ah, beh,
salute.
che mi dovrei fare da qui, da Allen's Park a Fort Worth, che è accanto dove c'è lo stadio di Dallas, in macchina.
Dallas,
Quindi
com'era la canzone?
Hey, 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 forza, vieni a Dallas.
Quella canzone, esatto.
Questa qua mi
Sto
manca,
cercando
devo
di
dire.
ricordarmi la sigla del telefilm.
Ma ti manca, ma, cioè, ma voglio dire, ti bulli di essere vecchio e non mi conosci la sigla di Dallas.
Cioè, sono vecchia, inizio a essere sui miei 30 abbondanti, non è che sono proprio
30, 30
35.
abbondanti, vergognati.
Io lo
Oh, guarda che
caccerei.
adesso ne faccio 32 a gennaio, cioè ne che
vabbè, sei un running back che a 32 sei vecchio.
Io ormai a fine carriera.
Ormai.
È già passato il culmine della collina, si già basta.
Sì, ormai mi posso ritirare, posso
Ha
già
fatto il
vincere.
salto dello squalo, Eva.
E manca tu, infatti, vedi, già faccio podcasting, sarò tipo, faccio come Drew Brees, però senza lanciando pure peggio, immagina.
Beh, vuol dire che Brisa si metterà a fare podcast anche lui.
E beh, mizzica.
Non devi cercare, non devi aspettare. Connettiti ad Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Huddle Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare.
E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Addole, il football c'è già.
Happy Addole Christmas to you. Vai Peracci!
Connettiti ad Addol e il football c'è già.
Happy Addol Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Addol Christmas to you. Michael Buclare no
con questa canzoncina. Vi
comunque commentata sarebbe fantastica.
E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non
cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Addole, il football c'è già.
Amiche e amici dello Sferoglio Prolato, benvenuti alla 15ª puntata della 5ª stagione del 35esimo anno di Scusate il disturbo. Un ringraziamento dei Cutting Edge, che ci sono insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questo momento Scusate il disturbo siamo tanti, però scusate, io ho una preoccupazione che vorrei togliermi subito. Giorgio, tutto a posto questa mattina?
Splendidamente.
No, perché
io
quando
sì.
Alle 5:30 ci siamo collegati alle riunioni di redazione, ti ho sentito, ti sei collegato, noi usiamo Skype, concitato ti sentivamo dire no signor Vigile, questo non è un clacson. E poi che cercavi di trattare sull'entità della multa, ma lei non capisce, è come se cercavi una spiegazione anche un po' più calcistica a quello che era accaduto, il discorso che ti sei perso in redazione, perché poi ti avevano lasciato il vigile, ti voleva arrestare, tu che cercavi di, insomma, un casino, ecco, e quindi vorrei sapere alla fine come sei riuscito a uscire da quella situazione?
Beh, ho fatto vedere il risultato il Monday Night, oggettivamente era una ragione tale che mi esentava da qualsiasi divieto.
Ok, perfetto. No, perché sai, proprio ti ho visto veramente male, ho detto, ora questo qui non ne esce più, ce lo troviamo in galera, ci salta la puntata. Vabbè, sono contento che sei qua tra noi, così come Mauro, Marco, Alberto, Mattia, Alessandro ed Emanuele. Emanuele che avrà questa sera insieme a noi l'ultimo momento di relax, perché si appresta a partire per un viaggio di circa 352 ore per andare a passare
in America.
Esatto,
ma per andare l'altra.
A passare il Natale con i suoceri texani. Questi arriva, il padre di lei gli dirà: tu sei quello che mi ciula la figlia, e là non voglio sapere cosa verrà fuori.
Prova che al confronto la famiglia Greenswald gli fa un pippone.
Guarda,
ma
stai attento.
Ma tu non sai, Giovanni, direttore, lei non sa che poi per il compleanno, io e mia ragazza facciamo il compleanno con due giorni di distanza, dovremmo andare a Buffalo da Denver.
Sempre in macchina.
Sempre in macchina.
Certo.
Vabbè, niente, dai.
Cioè, prova a vedermi i playoff lì se ci riesco, però non si sa mai.
Vabbè, questo giramondo. Tutti gli altri sono un po' più stabili, meglio così. Iniziamo la nostra puntata come da lezione. Ah, ovviamente siamo in diretta, ringraziamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando dal vivo e che sono in chat. Per darvi la prova che siamo in diretta sono le 21.38 e in questo momento Jerry Calà è sull'attico, è nell'attico del suo amico newyorkese che gli presenta i suoi amici e insomma in alcune scene, esatto, mitiche di Vacanze in America, in questo momento in onda su Cine 34, quindi avete la prova provata che siamo in diretta se aveste dei dubbi. Come la tradizione iniziamo con il Monday Night che ci porta alla seconda grande sorpresa di Week 15. I Cincinnati Bengals battono per 27-17 i Pittsburgh Steelers, che sono la loro terza sconfitta consecutiva dopo quel bel inizio di stagione con 11 vittorie. E Prunotto, ci faccia lei un sunto di una partita che vedo ha portato la sua squadra a ben 13 passaggi tentati.
Assolutamente, ma partirei con un antefatto, se me lo consente.
Quello che
ieri
vuole.
Sera sono andato a dormire, come sempre, mi sono messo il mio bel pigiamino tigrato, prima di addormentarmi abbracciavo lì il mio cuscino con la foto di Barrow, mi veniva ovviamente un po' la lacrimuccia, vista la situazione, e allora mi sono rivolto a Babbo Natale dicendogli: Babbo, sono stato buono quest'anno, l'anno scorso il regalo me l'hai portato, 4 mesi in ritardo, era quello che volevo, per carità, ma il giocattolo si è già rotto dopo poche settimane. E quindi ho detto: ma è una gioia, veramente, babbo. E allora mi sono messo lì nel mio lettuccio, ho espresso il mio desiderio, ho detto: allora, quest'anno, dai, facci battere gli Steelers. Poi, come sempre si fa in queste situazioni, non puoi star sveglio ad aspettare Babbo Natale. E quindi sono andato a dormire. Mi alzo al mattino e magia, ovviamente, al risveglio, sotto l'albero, vedo il risultato che desideravo. Tra l'altro si vocifera che sul tetto del Paul Brown Stadium si sia sentito lo scampanellio delle renne della slitta, ragazzi. Quindi, per i non credenti in Babbo Natale, esiste e tifa Bengals, io ve lo dico.
Io credo che un commento così tecnico a un Monday Night non l'abbiamo mai fatto.
No, infatti sono poco da aggiungere, se non che prima di questa partita, credo intorno a metà settimana, Ben Roethlisberger ha dichiarato che si prendeva tutta la responsabilità per le due sconfitte, dicendo che era stato lui poco efficace. Ebbene, ancora ieri sera il buon Ben si è dimostrato veramente poco efficace. 20 su 38, un solo touchdown, un intercetto, un rating a 62, che è qualcosa veramente di
scandaloso,
di poco per lui. Una squadra con 3 palle perse, abbiamo detto l'intercetto di Roethlisberger più 2 fumble, insomma è come se negli Steelers dopo la prima sconfitta si fosse rotto qualcosa. Insomma, è vero che la squadra è già ai playoff perché ha già la sua bella X, quindi Male che va è una, ci arriva come wild cardista, nel senso che può arrivare ancora seconda nella division, però è come se qualcosa si fosse rotto e qui adesso ci sarà davvero da capire cosa può accadere in futuro a questa squadra.
Allora, venendo all'analisi seria, Pittsburgh malissimo. Pensate che il primo tempo ha fatto 8 drive, 5 sono stati 3 and out, 2 sono stati fumble e un intercetto. I primi 2 lanci di Roethlisberger sono stati 2 intercetti, di cui uno, 2 quasi intercetti, di cui uno veramente se l'è mangiato Phillips. E in assoluto in tutta la partita ha fatto 4 lanci completamente fuori misura nelle mani dei difensori dei Bengals che se li sono mangiati. Secondo me erano assolutamente deconcentrati, l'hanno presa sicuramente sotto gamba, ma non sono entrati con lo spirito giusto. Basta vedere sul primo rushing touchdown di Giovanni Bernard, Joe Hayden ha fatto un missed tackle veramente imbarazzante, che dimostra proprio che non era in partita. Poi, secondo me, Roethlisberger, l'abbiamo detto in tempi non sospetti, quando si parlava di perfect season, e fondamentalmente era solo chi aveva visto solo gli highlights degli Steelers, perché si capiva, si vedeva, lo stesso Tomlin l'aveva dichiarato più volte, che la squadra giocava malissimo, e quindi oggettivamente il record era bugiardo. Arrivano a dei playoff in condizioni pietose, dove hanno una difesa che senza Bush e Dupree non riesce a fermare niente. Ieri era evidente, appunto, l'hai detto già tu Giovanni, che Finlay ha fatto 7 completi, ma tu lo sapevi, bastava bloccare le corse e non sono riusciti a bloccare le corse nemmeno quando queste erano annunciate. Poi le corse, stiamo parlando di Bernard che ha corso con delle statistiche imbarazzanti, perché comunque stiamo parlando di 3,3 yards a portata, non è che stiamo parlando di Henry che fa 7,5. È veramente una cosa secondo me assurda. E poi inoltre veramente gli Steelers non riescono in attacco più a correre, nonostante abbiano una linea offensiva di tutto rispetto, ma non riescono a correre. Ieri anche hanno corso malissimo, sono stati 86 yards hanno fatto, e quindi oggettivamente vanno male i playoff. Siccome l'hanno persa loro, non l'hanno vinta i Bengals. I Bengals ci hanno messo il cuore, ma hanno sopperito con la volontà all'evidente carenza di talento di una squadra che stava giocando col terzo quarterback, il secondo running back, i defensive tackle sono la quinta e sesta scelta, perché i primi 4 si sono fatti male. Non parliamo anche degli altri ruoli, la linea offensiva lo sappiamo e quant'altro. Boyd ha avuto 0 ricezioni e un target soltanto, che è il nostro miglior ricevitore. Veramente gli Steelers non hanno fatto nulla per meritarlo. I complimenti a Zach Taylor li faccio, perché è riuscito a vincere un Monday Night Football, che a Cincinnati si vede veramente molto raramente. Basta pensare a Marvin Lewis, che aveva una percentuale attorno al 20-25%, e devo dire che si è riscattato dopo il Monday Night Football della quarta giornata del 2019, sempre contro gli Steelers, che ci aveva ramazzato 27-3. Purtroppo era un disastro annunciato per gli Steelers, si sapeva, ora hanno un paio di giornate per cercare di mettersi vagamente in condizioni. Io non credo, perché c'è anche una carenza di talento non da ridere, e dovranno iniziare a rifondare. Ogni anno che aspettano a rifondare è un anno perso, secondo me.
E aggiungo una cosa. Con Roethlisberger, che prima di questa partita, credo, è una cosa che ho letto sabato o domenica, sembra aver dichiarato, adesso questo è il solito insider, prendiamolo quindi per quello che vale, che lui un altro anno se lo farebbe volentieri.
Allora, dopo questo che hai detto, direttore, vado con un esempio. In questo momento la carriera di Big Ben mi sta ricordando tantissimo quella di Manning l'anno prima del Super Bowl vinto con i Broncos. Nel 2014 i Broncos stavano giocando bene, secondo arco di stagione calo quasi netto. Mi ricordo uno dei programmi su ESPN che mostrava le differenze tra tra inizio stagione e fine stagione ai tempi di Manning. L'anno dopo Manning giocò malissimo, però i Broncos vinsero comunque il Super Bowl, ma la calata fu proprio netta, proprio a dirotto. Quest'anno i Steelers meritavano di perdere già diverse partite, e mettiamoci quella con i Broncos che praticamente hanno fatto male il quarterback titolare e abbiamo giocato col secondo, però la partita è comunque stata stretta. Ci togliamo quella con gli Titans, che c'era la difesa che ha tenuto bene, ha tenuto le corse, c'era Bush e tutto il resto, che c'erano i quattro davanti che riuscivano a tenere bene. Con i Ravens ci sono stati tutta una serie di discorsi la prima volta, la seconda con i Ravens giocavano con la practice squad perché 20 erano in Covid. E ci sono tante situazioni che hanno portato a quell'11-0 che poi è all'aura di imbattibilità. In questo momento gli Steelers hanno tre grossi problemi. Il primo, non corrono, come diceva giustamente Giorgio, e hanno cercato di spostare, come abbiamo detto in altre puntate, di lanciare molto orizzontalmente sui ricevitori per cercare di sopperire, fare tanti screen pass e sopperire alle corse. Le corse non vanno da nessuna parte, nonostante Collins, nonostante Snell, McFarland e tutti gli altri. Big Ben ha dovuto cercare di cambiare il suo sistema di lancio, come dicevamo, che lancia molto più velocemente. Sul lungo non riesce a lanciare più, e infatti quasi tutti i lanci che sono stati oltre 2.5 secondi, tutti incompleti, se andate a vedere poi le statistiche. Lui ha sta entrando nella fase finale della sua carriera, ma siccome lui non è mai stato uno che si allena molto fuori stagione, praticamente lui, la sua off season è birrozza e barbecue, per darvi un'idea. Infatti la pancetta, lo chiamano Big Ben soprattutto per quello. E lui si è ripreso dall'operazione, ma adesso che ha iniziato a fare i suoi bei 500 attempt, probabilmente, 500 magari, 400 sicuro, 400 attempt, il braccio inizia a dire: ehi, curò, ne ha fatti più, i lanci sono più imprecisi, le squadre sanno cosa si devono aspettare. Curò, ehi cuore, perché tu non lo sai, ma il braccio di Big Ben è siciliano. Tu non lo sai.
No, non lo sapevo. Un trapianto.
Possiamo fare, se vuoi puoi...
Beh, tra l'altro Roethlisberger è un Roethlisberger è palesemente un cognome delle due Sicilie.
Per le mie parti. Sì,
trapanese, secondo me.
Veneto sarebbe: ehi vecchio, ehi vecchio, io non ce la faccio più. Com'è che...
devo essere sottoposto a cose del genere. Tra lui che parla veneto e Alessio al pronostico che parla romano, cioè, ragazzi, facciamoci del male.
Potrebbe andare peggio, fidati. Comunque, insomma, il braccio si va a stancare nuovamente, un po' come vediamo con Breeze negli ultimi anni, e quindi non ce la fa più. La difesa, come diceva giustamente Giorgio, ha perso due o tre pezzi importanti, e la situazione è quella che è.
Altri... sull'argomento.
Io non voglio fare il difensore di Big Ben a prescindere, semplicemente non credo però, Emma, che uno arrivi a 38 anni in NFL giocando come ha giocato Big Ben senza allenarsi. Che non sia Tom Brady non si discute neanche, però secondo me dire che non si allena, che beve birra in off season, insomma, non credo che sia...
quelle sono cose, queste sono dichiarazioni sue. Il mio off season perfetta
barbecue beer. Ma sì, ho capito. Vabbè, che discorso.
Visto mai LeBron dire una cosa del genere? Dai.
Vabbè, ma il personaggio è diverso. Ma non ci arrivi, ma 38 anni in NFL a barbecue birra. Non ci arrivi fisicamente, non ce la puoi fare, ti ammazzano. È fuori discussione che si alleni anche lui. Chiaramente ha avuto talmente tanti infortuni che adesso pesano. Giorgio è stato buon profeta, nel senso che penso che sia dalla quinta settimana che lo dice che sarebbe finita così. Io mi limitavo a dire che non sarebbero arrivati in fondo, non pensavo però obiettivamente che crollassero in modo così verticale. Il crollo è stato netto, e sul gioco di corse invece sono stato anch'io abbastanza buon profeta, perché secondo me non hanno mai sostituito a dovere Le'Veon Bell, per quanto ci fosse stata l'illusione che potesse essere Connery il sostituto, non è un giocatore con quel talento che potesse davvero sostituire Le'Veon Bell. Quell'analisi, Emma, sui giochi di orizzontali è sacrosanta, è verissimo, cioè gli Steelers stanno pagando anche quello, senza contare che ho visto fare dei drop incredibili in queste settimane da giocatori che invece dovrebbero garantire qualcosina in più.
Abbiamo un sottofondo natalizio bellissimo.
Ma di Taysom Hill non parla nessuno. Vabbè, di Taysom Hill, cioè, di JuJu Smith-Schuster non parla nessuno.
Parlaci di te.
Ah, così, va bene, volentieri.
Prego.
No.
Visto che insistete.
No, secondo me, allora, è un argomento interessante su cui vorrei sapere l'impressione, visto che abbiamo qui 3-4 generazioni diverse, su cosa pensiamo di questo argomento. L'argomento è che JuJu Smith-Schuster, prima di ogni partita, fa il suo TikTok, il suo balletto, in cui balla sul logo avversario. Chiaramente Von Bell non l'ha presa benissimo, la prima occasione gli ha tirato una trambata in testa che l'ha lasciato ancora tramortito, secondo me. Non è ancora riuscito a fare login su TikTok dopo che ha preso quella lineata. E nulla, secondo io sono, per me è un grande sì, cioè è un grande sì JuJu che fa queste cose, ed è un grande sì per Von Bell che vuole fargli pagare, cioè insomma le rivalità vivono anche di queste cose, e non vedrei uno scarto generazionale, un JuJu bamboccione che fa queste cose che un tempo non si facevano, perché sappiamo tutti che Terrell Owens è quello che ha dato il via alla moda di diciamo includere il logo della squadra avversaria nelle proprie celebrazioni, nelle proprie provocazioni, così. Quindi io spero che di cose così ne continuiamo a vedere, chiaro, restando nei limiti del civile, finché sul logo ci balli e non fingi di, diciamo, di fare cose peggiori, perché no.
Cioè, comunque Alberto ha detto che ci sono 4 generazioni qua, cioè vorrei capire.
Vabbè, allora quella degli anni 90, quella degli anni 80
è un iperbole,
è quella degli anni 70 e penso ci sia qualcuno degli anni 60, cioè.
Facciamo i nomi, però proprio
dai, rispondete.
Io, direttore, vabbè, io farei della selezione all'ingresso qua,
cioè Mattia che
hanno il timbro sul palmo, sul dorso della mano, ci fregano col timbrino, sì. Dai, rispondete, chi vuole rispondere all'interessante domanda di Alberto.
Vabbè, parte il giovane allora, che poi io e Alberto mi sa che siamo lì, 2 o 3 anni, ma ok. Sì, allora, personalmente mi ha un po' rotto le
non
palle, ma...
Non dimenticare quei 2 o 3 anni.
No, si sentono tutti, fidati. Però mi ha un po' rotto le palle a me, ma... Tifo Ravens, perciò non posso dire sì, che bello. Capisco perché lo fa, perché comunque JuJu, oltre ad essere un buon ricevitore, che ok, non è calato negli anni, ma è un buon giocatore, questo dubbio, è comunque anche un personaggio di internet, che prima della partita faccia TikTok, ok, può essere riprovevole e qualcuno può anche magari non prenderla bene, però capisco perché lo fa, perché alla fine comunque la notorietà l'ha raggiunta grazie alla bicicletta rubata, che poi ha messo il tweet, grazie alla stoppata in faccia, no, forse sono male, però vabbè, il rifiuto a Mia Khalifa, tutta roba su internet, fa gli stream, è amico di Ninja, c'ha il cagnetto che è bellissimo, non come quei Dema, però ha un bel cagnetto che ha il profilo di Instagram anche lui, cioè, capisco perché lo fa, posso dire dopo stanotte che il karma esiste, quello sì, e personalmente non mi è dispiaciuto vederlo, però tutto sommato, cioè, se la domanda è Alberto, cosa ne penso, dico... Ok, potrebbe risparmiarsi, ma non lo condanno, perché comunque capisco come lo fa.
No, è un po' peggiore invece purtroppo la situazione, perché è un pregresso. Schuster è quello del famoso colpo illegale a Perfect fatto apposta per vendetta, senza pentimento, dicendo poi dopo la partita che l'aveva fatto apposta per fargli male perché voleva vendicarsi, e prende tutta un'altra connotazione. L'avesse fatto un altro ricevitore, non so, Deion Johnson, avrebbe avuto un valore diverso, lo ha fatto un giocatore in casa dei Cincinnati Bengals. La situazione lì è drammatica, per l'ennesima volta è stata mandata una crew arbitrale assolutamente inadeguata, sono stati fatti degli errori clamorosi, eh. Io sto vedendo veramente, sono molto preoccupato per i playoff, perché il livello arbitrale quest'anno è basso, c'è stato veramente un paio di chiamate, classica infrazione di partenza da parte degli Steelers, inizia, fa per lanciare Finley, non c'era pericolo per i quarterback, e questi con un ritardo bestiale hanno fermato il gioco anziché lasciare il free play, e così ve ne cito non so quante. Non so se avete visto l'intervento di Watt, quello scarso, sul ritorno del Panther di Erickson, che gli è entrato a proiettile, proprio a proiettile, col casco, come se fossimo negli anni 70. È questo che a me dà fastidio. Deve essere cambiata la mentalità, non siamo più al football degli anni 70. Queste cose, siccome sono da bulletto, mi dà fastidio che la società non lo richiami senza pubblicizzarlo, lo prendi da parte e gli spieghi come funziona il mondo. Se non lo fa la società, deve essere l'NFL che deve iniziare, perché Bell stavolta l'ha placcato correttamente, rischiava di prenderla apposta solo per farsi bello agli occhi dei tifosi, e tornavamo indietro i 5 anni.
Certo che gli Steelers non hanno un bel rapporto con i social, eh?
No, è Giorgio che non ha un bel rapporto con gli Steelers.
No, quello è fuori discussione, quello è fuori discussione, anche perché Juju Smith-Schuster lo fa ormai non solo a Cincinnati, magari poteva risparmiarsi a Cincinnati, ma è un po' il vizio che si porta dietro. Certo è che se ci mettiamo questo, ci mettiamo Antonio Brown che fa la diretta dagli spogliatoi, insomma i social network e gli Steelers vanno in due direzioni abbastanza opposte, non gli portano benissimo. Io poi su Juju comincio a pensare che sia sopravvalutatissimo e che sia un giocatore che ha beneficiato dall'avere Antonio Brown di fianco per l'unica stagione davvero grande che ha fatto. Non mi convince il ragazzo, è ancora molto giovane, c'ha tempo per rifarsi, ma come ha detto Mattia, credo che la carriera che gli interessa di più al momento sia quella internettiana.
È un po' l'esempio di un giocatore che si è trovato nella fase iniziale della sua carriera a vivere un momento di grande popolarità con delle buone prestazioni e tutto quanto, e a quel punto, tanto per, scusa, utilizzo un termine tecnico, si è montato la testa. Ce ne sono stati a maree nella storia dell'NFL, ma mica dell'NFL, cioè è tipico di tutti quanti gli sport, succede, capita. A quel punto però, nel momento in cui nel mondo di oggi, come dicevi te, c'è tutto il volano di popolarità dei social eccetera, è molto difficile reinserire, per cui diventa il classico ricevitore diva che finché rende in campo ce la può ancora fare, quando comincerà a non rendere più diventerà il giocatore che nessuno vuole più.
E Mauro, proprio quello però, nel senso che un Terrell Owens, un Chad Johnson,
avevano un talento completamente diverso da
anche Joe Horn, per capirci, che era un altro estroverso, e io sono sempre stato favorevole agli estroversi, amo gli estroversi. Randy Moss fece la cosa più estroversa che ho visto fare, poi è stato criticato aspramente in modo sbagliato, perché in realtà non era così volgare come ce l'ha voluta far credere il color commentator, no, certo, di allora. Estendiamo un velo pietoso su quei commenti che ci furono in diretta.
Però Ale, il problema è quello di prima: se hai tanto, esatto, tanto talento, esatto, te lo puoi, esatto, permettere di essere estroverso,
certo,
se no rischi di farti male.
Perfetto, allora dai, dopo questa, grazie Alberto per questo pensiero laterale. Io lo concludo dicendo: ma Juju Smith-Schuster non ce l'ha un amico che gli parla?
Ha tanti follower.
Gli dà un punto, proprio un amico di quelli che ti dicono quello che tanti non ti dicono, che ha il coraggio di dirtelo, che forse...
Magari invece di un amico ha un entourage.
Allora è peggio, perfetto, ho capito, so già come andrà a finire. Ok, allora dai, passiamo oltre con il secondo argomento della nostra scaletta e lo affrontiamo, l'abbiamo sempre un po' affrontato, ma mai in maniera diretta, sempre in maniera abbastanza laterale, ridendo, scherzando, però forse è arrivato il momento di fare un po' il punto sulla situazione, esprimere quello che è il nostro parere, poi ognuno è libero di avere la sua disposizione, noi vi diciamo la nostra senza nessun problema. E riguardo il discorso del cosiddetto tanking, che dopo la vittoria dei Jets contro i Rams ha esploso l'internet, giusto per tenere anche una sequenza logica alla frase, e in cui si è detto tutto contrario di tutto, e mi permetto di dirlo io, poi lascio la parola anche agli amici che mi fanno compagnia, e farò così, parlo soltanto di NFL. Avrei potuto allargare questo discorso, però parlo soltanto di NFL. Il tanking, quello che voi credete, che soprattutto i tifosi più duri e puri credono sia il perdere volutamente una partita, nella NFL non esiste. Per due motivi. Uno, è uno sport fisico, di contatto, di botte, di collisioni. Non ti puoi permettere di non giocare al 100%, altrimenti ti fai male e anche tanto. Due, nessun giocatore, e qualcuno più importante di me l'ha ribadito negli scorsi giorni a livello NFL, vuole avere l'onta di far parte di una squadra che o non vince nessuna partita o è dichiaratamente tra le peggiori della Lega. E corollario, ogni giocatore deve mettersi in mostra per guadagnarsi un contratto, se non l'anno prossimo, l'anno successivo.
Non è un corollario, è la numero 3.
Vabbè, allora facciamo 3, perché avevo detto 2 all'inizio, quindi devo cavarmi, Mauro. Scusami. Devo trovare il modo di portarla a casa in maniera abbastanza bella, ecco, vabbè.
Lei, il direttore, non ha bisogno di questi mezzucci.
Grazie. E quindi deve giocare al massimo delle sue potenzialità, perché altrimenti verrà ricordato come quello che, quando c'era da menare qualcuno o da proteggere qualcuno, da ricevere un pallone, ha preferito non farlo, non si sa per quale motivo. Questa è la spiegazione. Poi, se da tifosi volete credere che la vostra squadra perda apposta perché il proprietario dica perdete che così ho la scelta più alta, fidatevi, potete farlo, siete liberi. È il bello di essere tifosi appassionati di uno sport, ma fidatevi, per quello che può essere il valore della mia parola, non esiste perdere volutamente le partite dell'NFL che non sia un altro discorso che va sul penale. Quello però è tutta un altro discorso, altri reati, ecco. Quindi quello che hanno dimostrato i Jets domenica è che sono una squadra inferiore rispetto alle altre 29-30 NFL. Sì, lo sono. Sono i giocatori dei Jets, sono più scarsi, sono più deboli rispetto a quelli di tante altre squadre. Quindi ci sta che i Jets o i Jaguars, così cambiamo anche l'esempio, possano perdere 16 partite. In questo caso 15, magari 14, perché sono più deboli degli avversari. Appena hanno un'occasione per poter portare a casa una vittoria, la colgono, come hanno fatto i Jets contro i Rams e avevano fatto i Jets contro i Raiders, prima che il loro allenatore, sì, quello probabilmente venduto a qualche scommettitore clandestino, chiamasse quello schema suicida, che tanti hanno anche difeso, va bene così, e come hanno fatto i Jaguars, in questo caso inizio stagione, quando ancora la squadra stava in piedi, come hanno fatto i Bengals, per farvi un esempio, contro gli Steelers, che se avessero perso contro gli Steelers non avrebbero potuto dire niente. Guardate come siamo conciati, ve l'ha detto prima Giorgio, la situazione della squadra, invece appena hanno avuto l'occasione l'hanno portata a casa. Quindi questo è quanto, fidatevi se avete voglia di fidarvi. Funziona così nell'NFL, ve lo dicono i giocatori, ve lo dico anche io che la seguo da magari qualche stagione in più rispetto a tanti di voi. Però, ripeto, questo è sempre il mio pensiero. Chiudo qui il mio editoriale e lascio la parola agli altri.
Sì.
io lo dimostro con una prova quello che hai detto. Non c'è la lottery. Se veramente avessero la paura che qualcuno facesse gara per arrivare ultimo, farebbero come hanno introdotto nell'NBA.
Spiega
la
lottery,
tra le peggiori. Fine. Questa è la prova provata.
Spiega cos'è la lottery, perché sai, non tutti possono seguire.
Hai ragione. Praticamente, anziché dire l'ultimo fa la prima scelta, pigliano le prime 10, ora vado a memoria, e con delle percentuali diverse, quindi ovviamente chi è arrivato ultimo invento ha il 15% di possibilità di prendere la prima scelta, chi è arrivato penultimo il 12%, così a scalare, il decimo magari ne avrà solo l'1%, fanno un sorteggione per scegliere le prime 10 posizioni, in modo che tu arrivi ultimo oppure appunto 22esimo, teoricamente hai una chance di avere la prima scelta. Questo è quello che succederebbe se la lottery fosse applicata all'NFL. Non lo fanno perché? Perché sanno che non funziona così. E poi questa sarebbe proprio, è già una prova e potremmo fermarci qui. Aggiungo solo che ovviamente ogni allenatore, ogni giocatore fa il suo interesse. Ma pensate ad Arnold, che interesse ha di vincere, aveva e ha di vincere le partite. Quello andava via, se arrivava Lawrence, quello era fuori. Invece vincendo, quello probabilmente resterà.
L'unico tanking, secondo me, di cui possiamo parlare è quello tecnico, cioè mettere quattro scappati di casa a giocare, sapendo che la stagione bene non andrà, vediamo chi esce come prossimo prospetto e da lì si ricomincia. Però a dire che volutamente i giocatori vanno, sono d'accordo, vanno a perdere, no. Che la dirigenza ci possa fare un pensierino, quello secondo me già ha più senso, ma i giocatori giocano quest'anno e forse l'anno dopo no. La media di cui parliamo ogni volta è di 3 anni nell'NFL. Ci metti giocatori che ne durano 16, vuol dire che c'è qualcuno che ogni anno va via, cioè anche dura magari solo una stagione, loro devono guadagnarsi i soldi perché è il loro modo in cui giocano da quando sono alle scuole elementari ed è l'unico modo di sostentamento che hanno. L'unico tanking che mi viene in mente è quello tecnico dirigenziale. Che i Jets vogliono fare questo non lo so, però il tanking vero e proprio non esiste, almeno.
E quello che hanno fatto i Bengals l'anno scorso, siccome sbagliando, quando hanno provato Finlay 3 partite. Avevano capito che l'epoca Dalton era finita e hanno detto, vabbè, abbiamo pescato sto quarterback, ora si è fatto metà campionato in panchina, vediamo come va. L'hanno messo 3 partite, si sono resi conto e sono tornati al vecchio.
Altri sull'argomento?
Anche perché poi bisogna azzeccarle le scelte al draft, nel senso che sì, vabbè, magari scelgo sesto invece che ottavo, sicuramente è meglio scegliere sesto, ma sappiamo bene come poi fare tutti sti conti valga quel che valga, perché se scegli al primo giro Christian Ponder sei bravo che puoi tankare finché vuoi, ma non ti aiuta più di tanto, ma avete detto tutto perfettamente.
Oddio, com'è che si chiamava il quarterback dei Raiders preso un paio d'anni fa al primo giro?
Jamarcus Russell.
Russell, madonna. Mettici,
Emma, mettici Ryan Leaf, Achilles Smith, c'è pieno, veramente, c'è solo da stancarsi, è lunghissima la lista, quindi o hai Andrew Luck e Trevor Lawrence e Joe Burrow, se no.
Vabbè, sottofondo natalizio. Si sposa bene con questi momenti di silenzio.
Ah beh, d'altronde.
Beh, che ci vuoi fare?
Io ho già detto a sufficienza l'anno scorso, cioè mi sono stancato lo scorso anno di parlare di questa cosa. Sono lieto che finalmente sia arrivata un'altra prova al sostegno di quello che vado dicendo da sempre. E anche sul tank dirigenziale, ma per piacere. Ma per piacere.
Rimanendo sul discorso della prima scelta, in questo momento abbiamo, in virtù della vittoria di Jets domenica, i Jaguars che scelgono per primi, i Jets che scelgono per secondi. I Jaguars devono giocare contro i Bears, quindi una squadra che ha ancora un minimo, ha bisogno di una vittoria per sperare ancora dei playoff, come vedremo dopo, e giocare contro i Colts, che sarà lì che se la giocano con i Tennessee Titans per la division, mentre invece i Jets vanno a giocare con i Browns, anche loro con la necessità di vincere l'incontro, l'ultima con i Patriots, che forse tra le quattro partite è quella più diciamo accessibile, voi perché i Patriots saranno davvero in smobilitazione, voi anche l'ultimo infortunio di Gilmore fuori per la stagione. Quello che però voglio chiedervi io è che c'è tutto questo hype per Trevor Lawrence, ma siamo davvero così sicuri che anche se i Jets fossero primi o i Jaguars fossero primi, che Trevor Lawrence sia la prima scelta di queste squadre? Perché sì, secondo me, sì, finisco poi vi do, secondo me si possono aprire tantissimi scenari, cioè i Jets comunque secondo me uno per me è più che onesto, per me è un discreto quarterback, ce l'hanno, voglio dire, e io partirei da quello a costruire, contando che, voglio dire, è già rodato, è già temprato, mentre invece per i Jaguars sì, effettivamente non hanno tolto il baffo, gli altri che hanno provato sono stati abbastanza deludenti, quindi dal loro punto di vista forse posso capirlo di più, però c'è anche il valore di quello che ti può portare come altre scelte o altri giocatori, poterla vendere con la prima scelta sulla quale da ricostruire, ecco. Però giusto così per darvi un po' un'imbeccata di discussione.
Allora, sul fatto che il signor Lawrence meriti la numero uno, sì, su questo.
Ma io quello non lo metto in dubbio, parlavo del discorso.
Sul discorso che i Jets potrebbero, se avessi, allora, fossi io il GM dei Jets, e a quel punto sarei milionario, lo dico sempre, io avessi il numero uno prenderei Lawrence e traderei il Darnold. Con la numero 2 puoi fare tutto un altro serie di discorsi. Puoi fare il discorso che tu hai già due prime, due seconde e due terze, se non sbaglio, dopo la trade per Adams. Potrei sbagliarmi sulla terza. Quello che puoi fare, visto che non prenderò Lawrence, che è il talento generazione che sappiamo da 3 anni, che è quello che ha veramente fatto malissimo al 2 contro Alabama 2 anni fa, anche l'anno scorso si è comportato bene, quest'anno pure, se non riesco a prendere lui, allora posso fare, non prendo Fields, che sarebbe il secondo quarterback nella lista in questo momento, e a quel punto mi prendo tutta una serie di scelte e ricostruisco intorno a Darnold. Là il discorso si può fare, però su Darnold, su Lawrence secondo me non si può passare, è come Luck, è come Peyton Manning nel 99, secondo me non sono cose su cui si può passare sopra.
98.
Più che altro rischi di passarlo al tuo rischio e pericolo, cioè nel senso, puoi anche non essere convinto al 100.000% che diventeranno lo famer tu dirigente, però sei disposto a fare la fine di Ryan Pace, cioè, ovvero quello che ha passato Mahomes e Watson in un draft solo per scegliere Trubisky. Qui sarebbe ancora peggio se non scegli un quarterback con la prima scelta assoluta. Poi secondo me no, come GM sei proprio incatenato anche all'impatto mediatico di quella scelta e al fatto che ormai no, cioè mettiamoci anche nei panni dei tifosi di Jets, che già faranno fatica a digerire la mancanza di Lawrence se dovessero veramente perdere la prima scelta come sembra, ma se hai la prima scelta hai la possibilità di dare la speranza di ribaltare le sorti della franchigia e trade down per magari scegliere un tackle, allora diventa difficile impedire che questi vadano a spaccare le vetrine sulla Fifth Avenue, secondo me.
No, quello è un problema della polizia, casomai.
Io non so dove ci debbano gli uffici Johnson & Johnson, però nel caso gli augurerei di avere le finestre sprangate, come si dice, insomma, di proteggere la propria sede, mettiamola così.
Magari poi scopriamo che invece Lawrence vuole a tutti i costi, ora faccio fantapolitica. Lawrence vuole a tutti i costi andare a New York perché ci sono le modelle, i soldi, i contratti.
Ma l'amoroso.
E allora i Jets vanno dai Jacksonville, che hanno la prima scelta, gli dicono: ti do Darnold, la mia seconda posizione, più invento un'altra prima scelta e via. E finisce lo stesso ai New York Jets, anche se hanno la seconda posizione al draft. E ci starebbe, comunque, potenzialmente.
E tu vedi la Florida esplodere poi.
Ma quello più...
se non, ma è ancora esploso. Non c'è nessuno. Ah. Non se ne accorgono neanche, guarda.
Secondo me c'è più rischio di manifestazioni a Trafalgar Square.
Esatto.
Ma tu non lo sai, fanno una manifestazione pro Trump a Jacksonville e poi no, hanno preso Darnold, come Darnold, vedi il riot completamente nelle strade di Jacksonville. Beh, che arriva
tra i coccodrilli.
Allora, scusate, Cincinnati non è la metropoli che sono altre, eccetera, ma allora voi ve l'avreste visto quest'anno il general manager, lasciate perdere Giorgio, fate conto che Giorgio non sia in trasmissione, l'avreste visto il general manager dei Cincinnati Bengals seriamente quest'anno scambiare la prima scelta?
Mauro, non riesco a non immaginare Giorgio in trasmissione col pigiama tigrato, non ce la faccio, quindi per me Giorgio c'è e sarebbe, esatto, il cugino, e sarebbe stato impossibile farlo, come è impossibile passare su Lorenz.
Sono le situazioni in cui non puoi, cioè il rischio che ti assumi è troppo grosso,
anche perché non è una questione di Jared Goff o Carson Wentz, cioè sono giocatori che sono troppo oltre, mentre già la numero 2, come ha ben detto Ema, cambia completamente, perché Justin Fields ha fatto un finale di stagione complicato e quindi non è neanche detto che vada con la numero 2. Cambiano tutti gli scenari, ma la numero uno devi prendere Trevor Lawrence, come dovevi prendere Joe Burrow, Andrew Luck.
Infatti, ma non è neanche questione del potenziale del giocatore, perché è comunque aperta la possibilità, c'è una possibilità che poi Trevor Lawrence si riveli un pippone cosmico. Lo sappiamo tutti, remota, ma c'è. Ma in quella posizione non puoi non prenderlo, non puoi, semplicemente. Perché se è la numero uno, c'è la persona che ti serve e tu, guarda caso, hai bisogno di un quarterback. Non puoi. Non siamo in draft.
Anche se non ti servisse per la stessa cosa di Arizona, non potevi passare su Marra, avevi preso Rosen l'anno prima alla 10. Ma
lascia perdere, quello al limite era un caso leggermente diverso, leggermente. No, però la posizione era simile, ma al limite il caso era leggermente diverso. Il caso di Cincinnati era più simile, cioè non hai un'alternativa in casa o una cosa. Qui è aggravato dal fatto che sia un giocatore del quale tutti, vai a cercare sotto qualsiasi sasso in America, ci troverai un giornalista che dice esattamente la stessa cosa di tutti gli altri. Trevor Lawrence è un prospetto come non se ne vedono dai tempi di Andrew Luck. Va bene, allora a questo punto saranno mica tutti pirli.
Pirli, plurale, giusto.
C'è una domanda provocatoria. Faccio una domanda provocatoria, non conoscendo bene la NCAA. Ma ci sono delle partite in cui Lawrence ha dominato giocando contro squadre di alto livello? È ignorante la mia.
Finale 2019 contro 2019, quindi due stagioni fa, contro l'Alabama. Suono da rookie stavo per dire una cosa abbastanza volgare, ha fatto parecchio male alla difesa dell'Alabama, che era una delle difese più forti anche, dell'NCAA. Ma tipo qualcosa come 25 punti di scarto, vado a memoria. Cioè, Alabama non ha capito nulla. E ci sono usciti prospetti da Alabama che sono stati poi primi, secondi e terzi giri a raffica. Tanto per darti un'idea. Ed era finale playoff NCAA, cioè non è che vabbè, partitina, finale che poi si è alzato il trofeo. Anche con Iowa State l'anno scorso, cioè ce ne sono.
Vabbè, welcome to Florida allora.
Per il momento.
Chissà dove finisce Gardner Minshew.
da barbiere a tagliarsi quel fake che ha in faccia.
No. Sei un hater, sei un hater.
No, no, secondo me lui ci starebbe benissimo con una, quei track per il street food, io ce lo vedo bene.
Col sì, insieme a Guy Fieri. Insieme a Guy Fieri, quello con la barba ignorante, i capelli biondi che fa il programma.
Ma noi non possiamo parlare male di Misho, non possiamo.
Infatti, assolutamente.
Va bene, dai, ribaltiamo la classifica. Andiamo a dare un occhio invece alla situazione playoff, adesso che mancano due partite, dopo quello che gli stravolgimenti accaduti nello scorso weekend. Cominciamo dall'AFC. Allora, abbiamo il Kansas City Chiefs già sicuro al playoff, che con una vittoria raggiunge il bye al primo turno. Devono affrontare Falcons e Chargers. Infatti, io ve le metto lì.
Non potrebbero applicare la tattica di lasciare che i Falcons vadano avanti.
Bel tatticone.
I Falcons vincono domenica, io l'ho già detto.
Bene, vabbè, registriamo, va benissimo. Poi abbiamo sempre in questa lotta a inseguire, tolti Bills e Steelers, anche loro già sicuri di essere playoff. Poi la posizione, Bills hanno anche vinto la division, gli Steelers sono sicuri di essere playoff, poi si vedrà se sarà come primi della division o meno. Abbiamo Titans, Browns e Colts, che sono anche loro, in questo caso loro, a una vittoria per avere un posto sicuro, cioè dovessero vincere domenica sicuramente vanno ai playoff. I Titans devono affrontare Packers e Texans, i Browns, Jets e Steelers, i Colts, Steelers e Jaguars. Quindi diciamo che bene o male tutte e tre le squadre hanno l'opportunità, sempre sulla carta dopo quello che è accaduto domenica, di portare a casa questa vittoria. Dolphins e Ravens si giocano in questo momento il posto, un posto per due squadre. I Dolphins hanno Raiders e Bills, i Ravens, Giants e Bengals. L'ultima squadra che prendo in considerazione per correttezza istituzionale sono i Raiders, che devono comunque vincere le prossime due e avere un po' di culo, come viene detto tatticamente e tecnicamente. Avete ancora il 16,7% di possibilità di fare il playoff, cioè, quindi ragazzi,
sei quasi dentro sicuro, ma siamo dentro sicuri. Sì,
questo è il discorso.
C'è gente, allora, che ci ha vinto la lottery con una probabilità del genere.
E quindi arrivati. Esatto, bravo, bravo, bella citazione. Quindi arriviamo al punto. Allora, volevo chiedere, secondo voi, diciamo che se io mi sento di dare che le prime sei, bene o male, il posto se lo sono guadagnate, tra Dolphins e Ravens, vedendo lo schedule, chi può andare dentro, o se credete proprio che i Browns possono fare lo scherzo e togliere la division dagli Steelers, che poi conta per gli accoppiamenti del primo turno.
Dai Mattia, vediamo, maniavantismo adesso.
Per me non ci vanno i Ravens, perché i Bills vabbè, ma non mi sto toccando, cioè, è proprio sincero, attestato di stima per te e per i Dolphins. Ma Baltimore, dai, diamo tra virgolette per scontato che, come abbiamo visto, non si può, perché i Bengals avrebbero battuto gli Steelers. Per Baltimore presumibilmente, probabilmente, facilmente, forse concluderà 11-5. I Dolphins, questi Raiders qua dell'ultimo mese e mezzo, una squadra organizzata come i Dolphins, non dico che vinceranno 40-0, però dovrebbero batterli. Spero che li battano, anzi, perché lo meritano. Giusto. E contro i Bills l'ultima giornata, non so se Buffalo avrà qualcosa per cui giocare. Spero di sì. La rivalità, però la rivalità comporta anche infortuni prima dei playoff.
La rivalità comporta che butti fuori quegli stronzi di Miami dai playoff. Vedrai.
E poi dentro Baltimore, questi Baltimore che stanno riprendendo.
No, i Bills sono nella situazione in cui in questo momento possono aver paura di poche squadre, probabilmente solo di una. Per il resto devono temere più loro stessi, per cui non è il caso. Se possono fare uno scherzo a Miami lo faranno sicuramente. Miami non ci arriva a 11 vittorie. Possiamo vincere la prossima, ma a Buffalo sarà veramente difficile, veramente, veramente difficile.
No, ma non lo so. Io le mie speranze ce le avevo prima di stanotte su, tra virgolette, speranze, contrario, però vabbè, su Browns e Colts, perché ho detto gli Steelers ne inizieranno a meno delle due, ma no, non credo che succederà, perché se Baltimore vince, tutte e due arriva 11, e una fa Cleveland e Indianapolis perde una partita, vanno 11 e Baltimore c'ha il match-up, il testa a testa, a favore.
Però... io le mie speranze ce le avevo prima, della partita tra Browns e Ravens. Nel momento in cui avete vinto l'overtime, basta, era a questo punto, secondo me, siamo abbastanza spacciati.
Ne parliamo fra due settimane, dai.
Ma molto volentieri.
Non...
beh, già settimana prossima, perché comunque, secondo me già se la fase può cambiare qualcosa.
Vincono entrambe, sia Baltimore che Miami, questo. Sicuramente vince Miami, 100%. Ovvio che vinca Miami.
Guarda che Gruden pensa l'altro adesso. Allora vedi che Gruden dice no.
No, ma è ovvio che vinca Miami, cioè deve vincere Miami.
Tu non lo sai, ma nei discorsi motivazionali Gruden dice sapete che Mattia Righetti ha detto che noi perdiamo, e quindi no, con no, Woody Schwartz,
no, ma io stavo pensando, scusa, Giorgio, ma perché non abbiamo chiamato Mattia ieri, cioè la registrazione, non ho capito.
Sì. Perché gufava.
Ah, ecco, cioè,
il discorso originale di Gruden, sentitelo giovedì, motivazionale.
Esatto.
Va bene, allora dai, passiamo dall'altra parte, dove abbiamo i Packers che sono una vittoria dal bye, devono affrontare Titans e Bears, Washington che ha il vantaggio di una partita su Cowboys e Giants, e in caso di arrivo a parità è in vantaggio su Cowboys sotto con i Giants, quindi insomma lì ancora devono decidere chi manderà nei playoff. Poi invece per quanto
siamo sicuri che ne devo mandare una, sì,
sì, per regolamento, Mauro, lo so, non posso modificarlo durante la stagione, lo faranno secondo me il giorno dopo la fine, ecco. Tornando invece dalla parte bassa, formalmente sono ancora in lotta per i playoff Minnesota Vikings, a cui servono due vittorie e un rebelot che non sto neanche a spiegare perché è troppo complicato. Stesso discorso per il Chicago Bears, a cui servono due vittorie per poter avere speranze di poter giocare a gennaio. No, a gennaio giocano tutti con l'ultima stagione, però i playoff. Ai Cardinals serve una vittoria per andare avanti, mentre Seahawks e Rams si possono ancora giocare la division. I Rams devono affrontare ancora Seahawks settimana prossima, quella partita lì sarà, diciamo, abbastanza decisiva, e Cardinals. I Buccaneers invece, che sono al sesto posto, hanno Lions e Falcons, anche per loro una vittoria vuol dire playoff. Diciamo che da questa parte ci sono più certezze, diciamo che le sette squadre sono più definite rispetto alle AFC, perché Arizona ha proprio una partita secca di vantaggio su Chicago. Però ecco, una cosa di cui non mi sono informato è un eventuale tie break tra Cardinals e Bears, chi viene in vantaggio, però mi informo per settimana prossima. Anche qua, credete che i Bears abbiano qualche possibilità di inserimento, o ritenete che le sette squadre siano definite e c'è da lottare solo per le posizioni interne alla classifica, per poi vedere chi si affronta dopo?
Anche qui il discorso è che chiaramente tutto può succedere, però anche qui per me vale un discorso speculare a quello fatto di là tra Bills e Dolphins, cioè Chicago all'ultima giornata a Green Bay, cioè, Green Bay piuttosto di far andare Chicago ai playoff, cioè, potrebbe succedere, fare di tutto, per cui è dura.
Direttore, contro chi gioca contro chi giocano i Bears le ultime due?
Contro i Jets e contro i Packers.
Ah, quindi la prossima è contro
contro i Jaguars. Contro i Jaguars e contro i Packers.
Sì, l'ultima è sempre... sto pensando che se Green Bay sa che alla bye week potrebbe davvero fare lo sgambetto. Mentre se con la cosa... giochiamo comunque, così voi non andate.
se no poi c'è la vendetta, come mi ricordo chi è stato, che due team sono incontrati due volte di seguito e poi la prima volta hanno fatti vincere, la seconda volta hanno perso ai playoff. I Bears potrebbero rischiare sarebbe la posizione dei Cardinals, giusto?
Sì.
E i Cardinals hanno pure due.
Mi ricordo che poi ai Cardinals te basta uno.
Infatti sì. La discriminante è quella, secondo me.
Se i Cardinals vincono la prossima, che non so con chi giocano i Cardinals la prossima.
Io gioco la prossima.
49ers e Rams hanno, mi sembra.
Sì,
quindi la prossima non sono
San Francisco senza quarterback,
perché in ogni caso gioca in casa.
Esatto, i 49ers potrebbero vincerla, esatto. I 49ers potrebbero vincerla anche però le cose divisionali sono sempre complicate.
Sì,
quindi.
Però i 49ers sono senza quarterback, gioca.
Sì. Beh, Giovanni, se siete senza quarterback, giocate martedì.
Giusto, bravo. Chiederemo, faremo appello.
No, Arizona ha un vantaggio che sinceramente vedo difficile sprecare. Dopo magari mi stupiscono i Bears, vanno a vincere anche con Green Bay all'ultima
con Trubisky 5 TD pass
complicate, insomma, dai, mi sembrano abbastanza definite.
Sì, questo rispetto all'altra è un po' più, sì, più definita. Perfetto, dai, arriviamo all'ultimo.
Certo, rimane il punto di domanda su chi vince quel diavolo di division.
Eh beh, quella sì, ripeto, con il discorso anche che in questo momento paradossalmente i Giants hanno il piccolo vantaggio su Washington della vittoria del doppio incontro, ecco. Quindi
e comunque
e vi ricordate che la partita Washington la non l'ha, diciamo, ha giocato una trasformazione da due per voler vincere,
sì,
quando poteva, magari la paga e guarda quanto gli si mangerà.
Sì, sì,
lo stato di salute di Alex Smith qual è?
Io sono quello di Haskins.
Quello è ottimo, Marco. No?
Diciamo che
è un po' di sifilide lì.
Per chi ci ascolta, no, in diretta, Haskins ha pubblicato un tweet che definire contrito e dire poco. Dire veramente sempre poco.
E picchiettava le dita sul tavolo e diceva: mo, scrivi.
Ma secondo me neanche lui l'ha scritto. Gliel'ha scritto direttamente Rivera.
Ma neanche Rivera, gli ha scritto la gente. Rivera non gli interessa più niente di Haskins.
Direttore, visto io non sono al computer, quindi non posso vedere. Per la NFC East ancora aperta in teoria, giusto? Gli Eagles possono ancora vincere in teoria con Hurts.
Mi pare.
Non sono così convinto.
No, perché
sì,
non
gli Eagles sono
9-1.
Possono farcela lo stesso. Ho letto un tweet oggi che diceva che potevano farcela. Ovviamente.
Ma scusate. Ma Washington non è 6-7, non è... Ale, scusami se interrompo, ma Washington non è 6-8 in questo momento.
Sì.
E gli Eagles sono 3-9-1, mancano due partite.
Non ce la fanno.
Non possono.
Sono a 4-9-1 gli Eagles.
4-9-1.
Cioè, possono fare,
sì, non tornavo nel cono.
Cioè, no, ma il problema è che loro possono arrivare sì a 6, ma le altre che giocano nella conference prendono la partita in più.
No, ma c'è una combinazione assurda.
Sì, vabbè, adesso, ok, Ale, ecco ma quella c'è anche per voi,
No, beh,
perché... quella c'è anche, formalmente c'è anche per voi.
Aspetta,
la combinazione assurda in cui entra di tutto.
Tolgo il coltellino.
No, coltellino dalla piaghetta, allora. Cioè,
chiedevano se fosse ancora possibile. Sì, in modo remoto è ancora possibile.
È ancora possibile.
Corretto, no, questo è corretto, però poi dopo... Stiamo anche nel realizzabile.
Fino a che la matematica non li condanna.
Giusto. Ti faccio un esempio di percentuali, sai quelle famose percentuali, sì, che fanno delle possibilità. Philadelphia al 10,2%, Minnesota allo
0,8%. Che c'entra? Ma lì c'è anche la simpatia personale.
Cioè, taglia vivo.
Minnesota ci sta più simpatica, e per noi quello 0,8% è come se fosse l'80%.
Comunque io segno anche... le percentuali, quel 75% di Green Bay che possa avere il seed numero 1 vuol dire che bisogna passare dal Lambo con un Rodgers in queste condizioni.
A gennaio.
Auguri.
Stavo pensando, cioè, se alla fine sai che ridere se la divisione la vincono i Cowboys, dopo tutto lo schiferrimo che hanno fatto quest'anno.
I Cowboys sono messi peggio degli Eagles, non so perché.
Ma tu immagina se vincono la division dopo aver vinto contro i Falcons in quel modo, cioè veramente. Sarebbe apoteosi.
Sì, effettivamente, avete ragione anche voi. Allora, dai, siccome siamo già a 75, un'ora e 4 di trasmissione, però è un discorso secondo me molto interessante, dopo l'ultima partita, dopo la vittoria dei Chiefs contro i Saints. La domanda che io vi pongo è, come è possibile battere questi Chiefs? E scusa il discorso, partita perfetta, tutti al 100%, cerchiamo di volare sull'umano. Cioè, fino adesso la prima risposta che mi viene a dire, i Chiefs di quest'anno si battono segnando un punto più di loro e con questo punto più di loro da 28 in su per poter fare qualcosa. Ma allo stesso modo, quello che ci hanno fatto vedere i Saints è che però si può provare a mandarli fuori ritmo. Quindi poi dopo questi sono forti, si inventano qualcosa e la portano a casa lo stesso. Però ricordiamo che i Saints hanno giocato con un quarterback che io mi chiedo ancora come abbia fatto a giocare fisicamente parlando, e sono arrivati lì, diciamo, dal poterla portare a casa. Chiefs, notizia di oggi, che non avranno di sicuro per la regular season, si spera in un recupero per i playoff, Clyde Edwards-Helaire, che si è fatto male alla caviglia e quindi non giocherà sicuramente nel prossimo due partite. Quindi mi piacerebbe sapere la vostra opinione su cosa secondo voi deve fare una squadra NFL per poter contenere e cercare di fermare questa orda rossa che proviene dal Missouri e non dal Kansas.
Scusate se, allora, poi lascio la parola a tutti quelli più tecnici di me, cioè tutti gli altri, però lasciatemi che all'inizio me la tiro un attimo, perché sì, come hanno fatto i Saints, ma come ho detto la settimana scorsa, come abbiamo fatto noi la settimana prima, chiuso, finito di tirarmela, parola a voi.
No, posso allora dire come hanno fatto? Poi c'è quello in chat che mi dice che parlo sempre dei Broncos. No, come hanno fatto i Broncos due settimane prima ancora. La questione è sempre non fare entrare Mahomes in campo, cioè correre bene. Infatti sono quanto? Io e Alberto saranno 5 settimane che diciamo, se si incontrano Chiefs e Colts, io i soldi li metto sui Colts, per esempio. Come la partita con i Saints, che poi io e Alberto ci siamo pure rivisti, dov'è la cosa? Che portare pressione sempre con 4, coprire molto dietro e coprire come hanno fatto a Miami a uomo a uomo, cosa ha fatto anche hanno fatto i Saints, e non a caso sono riusciti a rallentarlo, perché rallentarlo è la parola, non si fermano, questo non si fermano. Però bisogna tenere, come hanno fatto, se vi ricordate il championship due anni fa tra Patriots e Chiefs, tenerlo fuori dal campo è l'unico modo. Il resto è provare a avere i giocatori per giocare a uomo e avere i 4 davanti che portano tanta pressione, e in bocca al lupo avere tutto questo cose insieme.
A me sembra che la linea d'attacco di Kansas quest'anno stia soffrendo, tra l'opt-out di Duvernay Tardif, qualche infortunio di troppo, poi ok che nelle ultime settimane hanno affrontato buone difese, però vedo Mahomes spesso sotto pressione, non so se sia un'impressione che nasce dopo con il sack da meno 30 yard ancora negli occhi come evento speciale, però vedo proprio che fanno fatica a proteggerlo adeguatamente, che poi ok, chiaramente lui nel momento in cui esce dalla tasca è finita per tutti, e poi non riesco a capire il rifiuto che hanno per le corse, perché anche domenica non correvano mai, ok correre contro il Saints non è che sia facile, però si rifiutano di correre quando sono in parità o in vantaggio di un possesso, e hanno quella fretta, che poi ovviamente la fretta dei Chiefs è una delle loro armi, però non riesco a capire perché si rifiutano di correre. Adesso chiaramente con Bell in campo, con quel boiler di Bell, vabbè, capisco magari perché si affidino quasi esclusivamente ai passaggi, però con una linea d'attacco che non gli garantisce a Mahomes la protezione adeguata e un running game abbastanza inesistente, non perché non siano capaci come gli Steelers, ma perché si rifiutano, non lo so, li vedo sempre frettolosi a caso.
Mattia, se no, se ci fai caso, quando vogliono correre, loro corrono. Partita con i Bills, sì, per esempio, o contro quella dei Week 1, erano contro i Texans.
Contro i Texans. Però le altre generalmente...
Perché dipende molto da cosa vedono, dalle risposte che hanno. Uno delle cose di attacco dei Chiefs è che hanno praticamente per ogni situazione una risposta. Se sono uomo hanno questa risposta, se sono zona in questo modo hanno questa risposta. La corsa è la loro terza risposta, per quello secondo me corrono anche meno. Poi, come dici tu, quest'anno gli mancano pezzi come di linea, infortuni e altro, e hanno una tendenza a correre di meno. Poi sai, ma Holmes che fa? Corri?
No, quello ovvio. Anche perché c'è la fantasy.
Io però nelle partite che ho visto, io vedo che questi però non si scompongono mai. Cioè anche Mahomes ha preso il sack di 30 yard, ma non li vedo mai in situazioni
in
di
affanno.
Panico. Come?
In affanno, ecco.
Cioè nel senso danno quasi sempre, poi sarà la sensazione. Mi danno l'idea di sentirsi capaci di poter fare tutto quello che voglio, poi che ci riescano o meno, però ecco, vedo una tranquillità anche nelle situazioni meno positive per loro, come poteva essere contro i Dolphins o domenica scorsa.
Sarà perché sono predone. Molto bene allenati.
Sì, sicuramente anche quello.
Giorgio. Sono sei partite che loro hanno vinto con meno di 6 punti di scarto del record NFL. Cioè, loro, soprattutto per la partita con i Chargers, quella che hanno recuperato 17 punti o quello che era. Non dico che se la sentono scialla, se devono recuperano. Però pressione da quel punto di vista non ce l'hanno. Hanno uno che se deve... Ci sono 20 punti a recuperare, e che vuoi che sia.
E hanno poi... un attacco che riesce a fare tantissimi punti in pochissimo tempo. Quello è il frutto della loro tranquillità. Io fossi l'allenatore, spererei che invece non siano per niente tranquilli, ma semplicemente, come se un buon allenatore gliel'avrà detto, fate finta di esserlo, perché questa è la regola numero uno. All'avversario devi far sempre sembrare che tu, anche la cosa peggiore che succeda, non è successo niente. Della serie, tutto qui, quello che riesci a farmi, non c'è problema. In realtà dentro devi cagarti sotto, perché se no arriva la partita dove tu dici ma tanto la recupero, e poi non la recuperi più. È qui che possono perdere i Chiefs. Una partenza lenta, tante corse, Mahomes fuori ritmo, dice tanto la recupero, e poi invece non la riesce a recuperare.
Speriamo in Dio.
Se mi passate un paragone situazionale, mi sembra la situazione in cui erano i St. Louis Rams nel momento in cui erano the greatest show on turf, dopo aver vinto il primo Super Bowl, credo del 2000, con il placcaggio all'ultima yard, e l'anno successivo hanno messo su uno show d'attacco pauroso, Warner, Bruce, Torrey Holt, Marshall Faulk, robe da paura, e poi hanno perso il Super Bowl per un calcio all'ultimo secondo dei vinatieri, e poi lì è cominciata un'altra storia, per cui... Mi pare un paragone, cioè due squadre che comunque i Chiefs di adesso e i Rams di quell'epoca là, che in campo avevano uno strapotere, cioè erano il manifesto della fiducia dei propri mezzi, di tutto quanto. Poi però le cose possono andare nel modo più imprevisto, e questo io credo che Andy Reid sia il primo ad essere consapevole di questo, viste quante ne ha passate. Per cui
uno ha vinto, eh?
Eh?
Uno l'ha vinto, però,
Anche i Chiefs?
Sì, cioè che proprio sono rimasti mai asciutti.
No, infatti, ma anche i Chiefs ne hanno vinto uno, però è nell'anno successivo che anche i Rams comunque avevano fatto una gran stagione. È tipo quello che stanno facendo i Chiefs adesso.
Ma si sa che i Patriots hanno rubato, quindi...
E ancora questa cosa della tack rule, però dai,
no, non mai visto, no, che sembra. Parlavo del Super Bowl, ma poi non è neanche vero, se ne frega, era per dire,
perché era la tack rule, per quello pensavo ci se l'avessero
no, anche intercettazioni, spie,
esatto,
le holding, le botte, McGuinness,
ma quelle sono dopo,
siete degli haters.
No, ma anche il Super Bowl Folk ha detto che gli hanno spiato il workaround, sì, quello del giorno prima. C'è sta voce qua che continua ogni tot a risaltare fuori, adesso che fanno schifo, no, però quando erano forti sì.
Va bene, dai, siamo a 1:15, possiamo dedicarci a rispondere alle domande che ci sono arrivate in Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, rimaniamo in tema Chiefs, perché Danilo ci chiede, seguendo ogni settimana le partite dei suoi Kansas City Chiefs, che è tifoso, si è accorto del fatto che Mahomes abbia una meccanica di passaggio differente dai QB che sono di cosiddetta vecchia scuola, come Brady e Breeze. Quali sono dunque le differenze principali? Risposta libera, eh.
Vado io al volo. Sia Mahomes che Murray che Russell Wilson vengono da una scuola che più essere tradizionale un po' meno ortodossa, ossia vengono dal baseball più che altro, dove la palla si lancia tenendola completamente dentro la mano. Anche nel Mahomes, Murray specialmente, anziché avere il grip sul pallone lasciando quel millimetrino di spazio, loro invece tengono la palla completamente con tutta la mano, con perfetta adesione, e lanciano più con sia con tutto il corpo, ma più con il polso che altro, e questo gli permette di lanciare con angoli che sono molto diversi da quelli che lancia Brady, che lanciava Manning, eccetera, con old school. È proprio come viene tenuta la palla, e questo viene da tradizione più da baseball, visto che lui ha giocato a baseball così come Murray e altri per tanti anni. Il padre di Mahomes era giocatore di baseball. Da lì viene questo lancio un po' meno ortodosso. Non è brutto alla Rivers, però è meno ortodosso.
Mamma mia, che brutta cosa! Mamma mia, l'ho visto solo domenica. Eppure la palla va dove deve andare, adesso, voglio dire,
cioè, è assurdo, lo so. Vabbè, ecco. Vabbè.
Sarà studiato. Domanda di Luca, questa sono curioso di sentire il vostro parere, la vostra risposta. Comunque Luca ci chiede: Chase Young e Nick Bosa, scelti entrambi alla numero 2, stesso college, Ohio State, stesso ruolo. Quale dei due giocatori, a vostro parere, sposta maggiormente gli equilibri in campo, naturalmente anche in ottica futura, non solamente per quanto fatto vedere finora?
Posso?
Sì, ragazzi, tutti possono.
Allora, no, volevo dire la mia, perché ultimamente ho guardicchiato qualcosa di Chase Young, perché mi incuriosiva, diciamo, il suo impatto nella sua stagione da rookie, e devo dire che non è che sono rimasto deluso, però quello che ho visto è un giocatore completamente diverso da Bosa, nel senso che Chase Young, secondo me, è molto simile a Jadeveon Clowney come tipo di giocatore, sia come profilo fisico, sia come esplosività, e quindi nei pregi, ma anche un pochino nei difetti, nel senso che in questo momento della sua carriera Chase Young è estremamente acerbo, secondo me, a livello di tecnica. È che viene usato proprio come palla demolitrice da Rivera, che lo mette qui, lo mette là, lui segue spesso il suo istinto, fa un sacco di giocate positive, sono proprio istintuali, lui si trova dove è il pallone perché va a cercarlo, è feroce, è cattivo, è aggressivo, e quindi in questo modo riesce ad avere il suo impatto. Nick Bosa al suo primo anno da rookie giocava già come un veterano, giocava già come suo fratello, ovvero come un giocatore estremamente tecnico e rifinito, meno atletico di Young, ma molto più pericoloso, secondo me, perché aveva già la capacità di dominare qualunque tipo di tackle in situazioni proprio tradizionali di uno contro uno, in cui lui ha già una padronanza degli arnesi che un pass rusher deve sapere utilizzare, che gli permette di essere decisivo. Quindi in questo momento dico Nick Bosa. Però il punto è che Chase Young ha tutto il tempo di migliorare, di affinare il suo gioco, e se dovesse riuscire a farlo ha comunque un atletismo dalla sua che Nick Bosa non avrà mai, quindi il potenziale di Young, diciamo, è superiore, ma in questo momento Bosa resta il migliore dei due.
Alberto, una cosa rispetto a Clowney che secondo me Clowney non aveva è la fame che vedo in Chase Young, che non aveva purtroppo penso che ormai non riesca più a tirare fuori Clowney. Cioè, mi sembra un giocatore che ha una voglia di migliorarsi, una voglia, sia veramente feroce nel giocare, cosa che non ho mai visto Clowney fare, nonostante il paragone ci stia. E infatti io propendo proprio per questo suo atletismo, credo che riuscirà ad aggiungere quello che hai detto tu, ovvero la tecnica, una tecnica migliore con l'andare degli anni, e diventerà veramente qualcosa di molto divertente da guardare.
C'è da dire, Ale, ti rispondo brevemente su quel punto, che è stato molto sfortunato Clowney, perché ha avuto un bruttissimo infortunio al suo primo anno, e sai, quando sei un giocatore che basa così tanto sul gioco, sull'atletismo, un infortunio del genere fa male e ti impedisce anche di crescere. Poi sono d'accordo che magari bisognerebbe essere stati dentro lo spogliatoio di Texans per sapere come lavora lui, però effettivamente non ha mai ripulito il suo gioco, e sai, quando sei compagni di squadra di JJ Watt, se non migliori più di un tot, significa che qualcosina in più ce l'avresti potuto mettere. Su questo sono d'accordo.
Perfetto, passiamo alla domanda di Paolo. Perché domenica i Saints hanno fatto correre così poco Camara? Le corse non andavano male, perché non insistere? E non è la prima partita dei Saints in cui noto che corre poco, sempre riferito a Camara, con ottimi guadagni. Ho visto le statistiche, perché non mi ha colpito la domanda di Paolo. E Camara domenica ha corso per 11 volte per 54 yard, ma vi aggiungo questa nota che ho notato, i Saints hanno corso esclusivamente 15 volte in tutta la partita con i running back, quindi non conto le due corse di Tyson Hill. Non vorrei che fosse proprio un piano di gioco quello di tenere più la palla in aria che non on the ground. Voi cosa ne dite?
Direttore, io vorrei rispondere su un altro podcast, però posso rispondere anche qui.
Se lo fai in 30 secondi, sì. Nell'altro podcast puoi fare minuti come se fosse casa tua.
Va bene, velocemente, i Chiefs hanno messo tutto davanti, hanno messo tutto nella box. Non avevano le safety che, anziché essere 20 yard indietro, erano 10 yard indietro. Non c'era, ma numericamente non c'era come correre.
Vero, ma non è l'unica volta che capita, ha ragione il nostro amico. Secondo me è una tattica, sicuramente il playbook è spostato sui lanci. Se resta così, ai playoff non vincono, o meglio, passano un turno ma non vincono tutto, devono iniziare a correre di più, perché Camara, se io spero l'abbiano fatto per preservarlo per i playoff, perché veramente il loro asso nella manica.
Perfetto, dai, arriviamo all'ultima domanda di Bonnie. Come mai lo spike è consentito dal regolamento mentre l'intentional grounding no? A livello di regolamento sembra che sia lo stesso tipo di giocata. Vorrei anche sapere se il lancio in sideline è sempre incompleto oppure può essere chiamato intentional grounding. Allora, do una risposta io, poi dopo, se avete qualcosa da aggiungere, siete benvenuti. Allora, Bonnie, lo spike è un intentional grounding? A livello di regolamento, lo spike è intentional grounding, ma è considerata un'eccezione alla regola. La NFL ha deciso che dava questa possibilità ai quarterback di poter risparmiare tempo. Lo spike è definito dal regolamento come un movimento del quarterback che prende la palla dal centro e appena ce l'ha in mano scagliarla per terra. Addirittura il regolamento prevede il fallo di delay spike, cioè se il quarterback prende in mano la palla e non la scaglia subito a terra, ma aspetta dei secondi e lo fa subito dopo. E quindi viene considerato un fallo. Per quanto riguarda l'intentional grounding, allora io la spiego, cerco di farlo nel modo più chiaro possibile, poi magari gli amici che sono con me mi correggeranno riuscendo a renderla ancora più semplice. Allora, è international grounding, poi intentional grounding è stata la traduzione, a parte gli scherzi, è intentional grounding quando il quarterback all'interno della tasca lancia il pallone verso una zona di campo che non ha ricevitori eleggibili per numero o per posizione. Non è intentional grounding quando il quarterback al di fuori della tasca lancia il pallone fuori dal campo a patto che il pallone superi la linea di scrimmage. Queste sono le differenze su quando è intentional grounding o quando non lo è. E spero di essere stato chiaro, perché a voce non è semplice come magari con un video. Però magari qualcuno di quelli che vi fa compagnia può aggiungere qualcos'altro.
Aggiungo una provocazione che io ho visto per la prima volta da quando seguo il football la scorsa settimana. Dalton gli ha fischiato, ha preso un colpo mentre lanciava sul gomito, la palla ovviamente non è andata dove doveva andare e gli è andato intentional grounding.
È giusto, giocava contro San Francisco?
No, era contro i Bengals, ma va bene
uguale. È la settimana scorsa? Ah, due settimane fa, sì.
Allora due, comunque, quello è per quello che sono preoccupato per gli arbitri.
Beh, poi anche l'international grounding, come qualcuno l'ha chiamato, comunque è un gioco fatto per avere un vantaggio, ovvero è ovvio che se vieni seccato perdi yard, se lanci il pallone è un incompleto e quindi riparti da dove arrivi. C'è lo spike ed esclusivamente per il tempo, quindi non è che ti porta un vantaggio, a parte quello del tempo, non ti fa perdere yard, quindi anche per quello che non viene considerato un diciamo un fallo.
Sì, immagina lo spike come l'inginocchiamento. Nell'inginocchiamento il tempo scorre, lo spike è come l'inginocchiamento, solo che lanci per bloccare il tempo. Manco mi viene considerato intentional grounding nella mia testa.
No, però penso lo è, Manu, il bello che lo è formalmente.
Sì,
infatti
sì,
hanno dovuto normarlo, dicendo questo è intentional grounding, ma lo consideriamo come eccezione.
Anche perché nella mia testa lo vedo come il reverse dell'inginocchiamento, della victory formation. Nella mia
La testa è complicata però.
Vabbè, su questo. questo
sta programmando il viaggio di domani.
Ma veramente. Sta già contando i chilometri, le miglia anzi. Quante miglia?
Non l'ho contate, però sono 13 ore di macchina.
Mi spiace Manu, io farò 1,5 km, però vabbè. La media, facciamo media.
Zona rossa.
Dipende dal traffico che trovi, può andare male anche a te.
Esatto, sì.
Perfetto, allora, dai. Chiudiamo con la risposta a Bonnie, le 4 domande di questa settimana. E quindi possiamo chiudere anche questa 15ª puntata di Scusate il disturbo. Prima però di passare agli auguri, è già online il Culbueno, è già online Purple Valhalla. Domani sera, mercoledì, per chi ci ascolta, è mercoledì 21:30, scusate il pronostico con un giorno di anticipo. Giovedì, ve lo dico, se non l'avete mai fatto prima, fatelo per questa puntata, ascoltate The Drive, perché Giorgio mi ha dato un messaggio, mi ha detto abbiamo fatto la puntata, sono ancora sudato, il messaggio era del giorno dopo.
Perché gli ospiti sono stati niente po' di meno che Marco Santini e Mauro Rizzotto, ragazzi, top del top.
Che gentaglia che fai venire, che gentaglia. Che
cosa, avevo bisogno di avanzi da Galera. Una bella immagine, una reputazione, guarda com'è finito.
Poi giovedì sempre online troverete dei bootleg, ma avete abbandonato le ricette?
No, sempre abbiamo fatto le ricette. No,
così la settimana scorsa allora, cos'è che mi sono perso?
La feijoada alla Lamar Jackson.
Perché l'ho perso la feijoada, però poi mi è passata, adesso mi è passata, comunque vedi.
Scusa, con Lamar Jackson che corre per i crampi, tra virgolette, non facciamo la feijoada.
Va bene, mettiamola così, va bene. Quindi giovedì anche online troverete le bootleg. Venerdì, scusate, il college football. Sabato, Adol Classic, quindi si chiude la settimana parlata di Adol Magazine e amici vari di The Cutting Edge Radio. Buon Natale a tutti i nostri ascoltatori, davvero di cuore, riposatevi, mangiate, fate quello che ritenete meglio, rispettate tutte le regole di distanziamento che esistono, mettete la mascherina, non facciamo gli stupidi e godiamoci queste feste e pensiamo anche ad un futuro, speriamo, migliore e che ci porti qualcosa di meglio rispetto a quello che è stato questo 2020. Voglio fare anche un grande ringraziamento, auguri di Natale a Mauro, Marco, Giorgio, Alberto, Mattia, Alessandro, Emanuele, Massimo Foglio che non è potuto esserci questa sera, Michele Serra che ha partecipato a qualche puntata, che mi fanno compagnia ogni martedì sera, anche loro voglio augurare un bellissimo Natale tutto il meglio che gli possono portare le festività. E godetevi, riposatevi, perché poi dopo martedì prossimo noi siamo ancora qua a commentare una giornata di NFL piuttosto strana, con partite sparse per quasi tutti i giorni, e quindi davvero ancora da parte mia davvero tanti auguri e tanti ringraziamenti per farmi compagnia e dare vita a questo podcast. Da Giovanni Gancio è tutto, e la nostra canzoncina vi ne rimetto ancora un 30 secondi in chiusura perché ci piace tanto, e ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare e tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo. Non devi cercare, non devi aspettare, connettiti ad Addole, il football c'è già. Happy Halloween.